Buongiorno fratelli, apriamo le nostre Bibbie nella lettera ai Filippesi, capitolo 1, dal versetto 12 al 30. Capitolo 1, dal 12 al 30. Or fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tanto che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo. E la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati ai miei legami, hanno preso via maggiore ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per contenzione, ma ce ne sono anche altri che lo proclamano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato alla difesa del Vangelo, ma quelli che annunziano Cristo con spirito di parte, non sinceramente, credendo cagionarmi afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, o per pretesto o in sincerità, Cristo è annunziato e io di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora, perché so che ciò tornerà a mia salvezza mediante le vostre supplicazioni e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia viva aspettazione e la mia speranza di non essere svergognato in cosa alcuna, ma che ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Poiché per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Signore, grazie per la tua parola. Ti chiediamo ancora una volta, Signore, che sia il tuo Spirito Santo a applicarla al nostro cuore. Tu conosci i bisogni che esistono nel popolo. Pertanto ti chiedo, Dio, che sia tu a parlare direttamente al nostro cuore per il tuo Spirito Santo. Aiutami a comunicare quello che tu vuoi che io dica secondo la tua parola. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nell'Antico Testamento troviamo la storia del profeta Eliseo quando, essendo egli alunno, discepolo del grande profeta Elia, si trovò nel momento in cui Elia stava per essere preso in cielo. Egli sapeva che questo sarebbe successo e Eliseo avrebbe goduto della gloria e della presenza di Dio, perché trovava il maggiore piacere della sua vita la presenza del Signore. In alcune occasioni, quando Eliseo stava seguendo Elia, Elia gli diceva: resta lì dove sei. Però lui ha detto: no, io ti seguirò sempre. Varie volte Elia gli ha chiesto di restare dove era. Però egli sempre ha continuato a rispondere: no, io non ti lascerò. Questo stesso principio lo vediamo nel Nuovo Testamento, quando il Signore Gesù Cristo, dopo aver moltiplicato pani e pesci, molte persone, quando hanno ascoltato la parola di Gesù, che diceva: voi mi seguite per i pani e per i pesci, ma chi vuole venire dietro a me, prende la sua croce, rinuncia a se stesso e mi segua. Anche i discepoli gli hanno detto che quelle erano parole dure e lui gli ha risposto: ve ne volete andare anche voi? Solo Pietro gli ha risposto per tutti gli altri dicendo: dove andremo? Tu solo hai parole di vita e vita. Discepoli non erano disposti ad abbandonare Gesù, come ha fatto la moltitudine. L'apostolo Paolo aveva vissuto sulla propria pelle la maggiore soddisfazione che un uomo può godere in questa vita. Alcuni credono che la felicità si trova nelle vittorie accademiche o economiche, in essere popolare, in tante altre aree. Però Salomone, nonostante aver creduto di arrivare alla più grande soddisfazione della vita, alla fine ha dovuto dire: vanità della vita, vanità di vanità, tutto è vanità. E nel libro di Ecclesiaste dice: il tutto per l'uomo è amare Dio. La pienezza, la gioia più grande non si trova nelle cose che cerca la maggioranza delle persone, se non che si trova in Dio. E questo è quello che l'Apostolo Paolo viveva. Ricordatevi che questa lettera la scriveva dal carcere, diciamo in un arresto domiciliare, legato a un soldato pretoriano per mezzo di una catena. I pretoriani erano, diciamo, la guardia personale dell'imperatore. Paolo godeva della più grande gioia che un essere umano può vivere. E qualcuno può pensare com'è possibile che, essendo stato vittima di ingiustizie, stando in catene senza aver commesso nessun delitto, senza meritare nessun castigo, sta soffrendo. E vediamo che Paolo riflette nella propria vita il miracolo di quello che Dio vuol fare in ognuno di noi. Ricordiamo le parole dello stesso Apostolo Paolo quando ha detto che Dio l'ha preso per esempio per coloro che avrebbero creduto in lui. Se vediamo questo miracolo nell'apostolo di Paolo, vuol dire che lo vuole fare anche in noi. E questo è un miracolo di avere la felicità più grande, che non dipende da dove sto vivendo, in che posto mi trovo, non dipende dalle circostanze negative, non dipende dalle amicizie che ho, non dipende dal denaro, dalla salute, se non che dipende definitivamente da qualcosa eminentemente spirituale. Dio ha detto in alcuna opportunità nel profeta Geremia: avete lasciato me, fonte di acqua viva, e vi siete costruite cisterne rotte, cisterne screpolate che non possono ritenere l'acqua. Il mondo si trova in questa situazione, cercando di trovare la felicità in cisterne rotte, e abbiamo lasciato la fonte di acqua viva che è Dio. Però Paolo ha trovato questa fonte di acqua viva. Vediamo che la natura del piacere più grande in un essere umano lo fa con una capacità, lo riempie di una capacità impressionante per godere perfino nei momenti più critici. Nell'Antico Testamento troviamo un'ombra di questo piacere. Per esempio, nella vita di Enoch, dice la Bibbia che Enoch ha camminato con Dio, e in questa frase troviamo il piacere che quest'uomo aveva trovato alla presenza di Dio. Nel caso di Abramo, quando egli è arrivato ad amare Dio più dello stesso proprio figlio, unico figlio, dimostrato quando Dio gli ha chiesto di sacrificarlo, quest'uomo ha dimostrato che il piacere più grande era Dio. Davide, quando dice queste parole, era re, aveva tutto il potere economico, politico, la fama. Ed egli ha detto: chi ho il Dio nei cieli se non te, e fuori di te non desidero niente nella terra, rivolgendosi a Dio. Perché poteva dire questo? Perché non ha trovato il piacere nel potere, non ha trovato il piacere nella fama, non nel denaro, non nel sesso, no, nella popolarità. Ha trovato il suo più grande piacere solamente in Dio. Lo stesso Salomone, in uno dei suoi momenti, quando era lucido spiritualmente parlando, è arrivato a dire: tu sei meglio che mille donne. Perché c'è stato un momento nella sua vita che si era sviato come un figlio al prodigo, però dopo è ritornato in se stesso e ha detto che il suo più grande piacere era Dio. Così parliamo anche di Maria, sorella di Marta, che ha trovato il piacere in Cristo. Vediamo Maria, madre del Signore Gesù Cristo, che trovava piacere nell'obbedienza di Dio. E così uomini e donne durante tutta la Sacra Scrittura che hanno trovato la più grande soddisfazione, ed è per questo hanno dimostrato una capacità soprannaturale per vincere le difficoltà. È per questo che voglio parlare in questo momento sul tema il segreto del piacere più grande. E questo piacere si trova in questo versetto 21: per me il vivere è Cristo e il vivere è guadagno. L'obiettivo finale di Paolo, della sua esistenza, l'obiettivo della sua salute, l'obiettivo del suo lavoro, l'obiettivo della sua conoscenza, l'obiettivo del suo impegno, di tutto quello che faceva, era per Cristo. Cosicché che egli riassume la sua vita con questa espressione: per me il vivere è Cristo. In altre parole, se non lo faccio per Cristo, non vale la vita vivere. Per questo troviamo anche un salmo che dice: la tua misericordia è meglio che la vita. La vita senza Cristo non vale niente, senza la misericordia incarnata in Cristo non vale niente, non si può godere della vita, perché senza di Cristo la vita diventa qualcosa di ossessionante. Solo Cristo è il vero obiettivo, il piacere più grande della vita. Questo piacere si trova in due aspetti importanti che esprime questo versetto. La prima parte dice: per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Qui ci parla in primo luogo del morire ai propositi egoisti, però mi parla anche di vivere per Gesù. Mi parla di morte, però mi parla anche di vita. Mi parla di morte e mi parla anche di resurrezione. In una opportunità Plutarco ha detto queste parole: com'è possibile che alle foglie così amare, alle radici così amare, dà un frutto così dolce? Se l'egoismo è quello che la maggioranza cerca, soddisfare i propri desideri, e se non li soddisfa crede di non essere felice, però qua troviamo il contrario: è la morte ai miei desideri per i desideri di Dio. In un'opportunità è venuto un ragazzino che aveva 2 pesciolini e 5 pani, e questo ci illustra il principio che abbiamo appena cercato di esporre. Questo ragazzino che dà questi pesci, questi pani, significa morte ai propri desideri, perché quello era il proprio pranzo, la propria cena, e ha rinunciato adesso, ha rinunciato a soddisfare i propri desideri per soddisfare la necessità della moltitudine, li mette nelle mani di Gesù. Questi 2 pesciolini e 5 pani sono serviti a dar da mangiare a più di 20.000 persone e sono avanzate 12 ceste di pezzi di pane. Vi potete immaginare l'impatto che ha avuto in questo ragazzino? Egli ha pensato: quel poco che era per lui è significato in sovrabbondanza per tutti gli altri. Ma molti non vogliono rinunciare ai propri sogni, ai propri propositi. C'è gente che dice: e questo è quello che voglio, e questo otterrò, non mi importa di niente, e si impone un'ostinazione anche se tutto è fuori dalla volontà di Dio. Dio dice: no, figlio mio, perché tu incontri la tua vera realizzazione, la tua vera felicità è che tu muoia i tuoi progetti per i miei progetti, che tu muoia la vanagloria della vita per la gloria di Cristo, che noi diamo la morte alla nostra vecchia natura affinché Cristo risuscitato possa vivere attraverso di noi. Per questo Paolo diceva: in ogni parte io porto la morte di Cristo affinché la vita di Cristo si manifesti in me. Quanto è importante che ogni giorno possiamo portare questa croce. Significa che io devo morire i miei desideri, i miei propri piani, affinché gli do spazio ai propositi di Dio. Allora in questa combinazione di questi due elementi è dove fluisce il piacere. Dice la Bibbia che quando Gesù ha moltiplicato i pani, tutti sono rimasti sazi. Non è vero che quando abbiamo finito di mangiare sentiamo piacere? Questo piacere spirituale è quello che Dio ci vuole portare. Dice la Bibbia nel Salmo 23: prepari la mensa alla presenza dei miei nemici. Ossia, Dio ci prepara un banchetto spirituale. Adesso Gesù dice: figlio mio, c'è una grande moltitudine, c'è un grande numero di persone. Chi è disposto a morire i propri desideri perché venga il regno di Dio? Vediamo allora un Paolo che manifesta la soprannaturalità del Vangelo, perché il Vangelo non consiste in parole, ma consiste in potere, ossia in risultati. E Paolo ha cominciato a vivere questo bello e grande risultato. Fra questi risultati di cui voglio parlare, vi parlerò di 5 grandi risultati, perché Paolo viveva in questa atmosfera di piacere. Ricordatevi che Paolo si trovava in carcere. Qualcuno può avere felicità ed essere pieno di tutta la pienezza di gioia e pace in mezzo a una situazione così difficile. Io non so qual è la prova che state attraversando, qual è il vostro carcere, qual è il vostro problema. Paolo ha passato 2 anni incarcerato in Roma in questa opportunità quando scrive questa epistola. Alcune volte noi pensiamo che se Dio ci toglie i problemi saremmo felici. No, Dio vuole che noi siamo felici in mezzo al problema, e in quel momento ci farà uscire dal carcere. Dio interverrà. Alcuni si sbagliano perché pensano che se Dio risponde in quello che sto chiedendo io sarò felice. No, la mia felicità non deve dipendere dai problemi, dall'esistenza o dall'inesistenza dei problemi. La mia felicità dipende dal fatto che Cristo esiste e vive in me, si manifesta in me, e Cristo fa in modo che il carcere diventi un palazzo d'oro, che il carcere diventi una grande opportunità. Per questo voglio parlare di queste 5 grandi capacità. Quando qualcuno è arrivato ad avere questo tipo di piacere, il piacere di Paolo lo dice qua, per me il vivere è Cristo. È un piacere, il piacere più grande che egli ha trovato. Orbene, troviamo una gran capacità, e la prima è nel versetto 12. O fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo. La prima capacità, quando qualcuno vive in questo piacere, è che sa interpretare la propria crisi alla luce della sovranità di Dio. Quando qualcuno si trova nel suo proprio carcere, nel suo problema, in una malattia, in una crisi economica, quando qualcuno si trova davanti a un'estorsione, davanti a una minaccia, si trova perché il suo matrimonio, la sua famiglia si sta rovinando, cos'è che lo va a sostenere davanti a tutto questo? E che abbia il maggiore di tutti i piaceri. Vi voglio dire, cari giovani, alcuni pensano che sposandosi saranno felici. La felicità non è nel matrimonio, la felicità non è in creare imprese, la felicità è in una persona che è Gesù di Nazareth. E allora, se troviamo questo piacere, verranno momenti difficili nell'impresa, nel matrimonio, nella famiglia, nella salute, nell'area nazionale. Però in mezzo a tutto questo possiamo andare avanti. È una delle cose che fa la crisi nella maggioranza delle persone, che non lasciano tranquillità alla mente, perché esistono una montagna di domande: perché mi sta succedendo questo? Questa angustia per conoscere il proposito, per sapere il perché sta succedendo queste cose che lo tormentano, che non lo fanno dormire, che non lo fanno vivere tranquillo, che non gli permettono di concentrarsi nel problema, ma vedere solamente quello che sta succedendo intorno a lui, che vede tutto oscuro. Perché succede questo? Perché non sta interpretando la sua crisi adeguatamente. Però quando qualcuno come Paolo, che ha il maggiore piacere della sua vita in Cristo, non gli importava stare in carcere, perché gli dice: io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite al progresso del Vangelo. Ossia che Paolo stava vedendo che la crisi era una grande opportunità, e per questo non ha fatto spazio all'angustia, non ha fatto spazio alla disperazione. Riposava nel fatto che stava nelle mani di Dio, e era nel riposo, nella gioia di Dio. Quando qualcuno può interpretare dunque alla luce della logica di Dio e delle circostanze, non per la logica umana, allora si può vincere l'ambiente più ostile che si può avere. Questo l'ha vissuto Giuseppe quando ha detto: Dio mi ha fatto fruttificare nella terra della mia afflizione. E questo è il significato del nome di uno dei suoi figli che sono nati in Egitto. Dio mi ha fatto fruttificare. Dove? Nella terra della mia afflizione. Per questo che quando qualcuno ha conosciuto il più grande dei piaceri, allora questo piacere fa che la sua mente entri in collegamento con la mente di Cristo e la mente di Cristo lo aiuta ad interpretare la situazione. E allora dice: che le cose sono riuscite piuttosto al progresso dell'Evangelo, un'opportunità, aiuta la pace mentale. In secondo luogo, quando uno ha questo grande piacere, non cadrà nella tentazione di ribellarsi davanti a Dio. Paolo era incarcerato per predicare la parola, però non aveva risentimento contro Dio. Ci sono molte persone risentite contro Dio, contro altri membri della famiglia, risentiti con la Chiesa, con il mondo. Perché? Perché non hanno conosciuto il maggiore piacere. Loro, queste persone si ribellano contro Dio. Molti di quelli che si dicono atei, in realtà sono dei grandi risentiti con Dio, perché credono che Dio non li ha mai protetti, nunca, non li ha mai aiutati, e si ribellano contro Dio. Una persona che ha questo piacere non cadrà nella tentazione di ribellarsi contro Dio, però la terza capacità è che gode, perché il ministero della predicazione dipende da Dio. Vedete cosa dice l'Apostolo Paolo nel versetto 14: e la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso vie maggiore ardire all'annunziare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia o per contenzione, ma ce ne sono anche altri che la predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato alle difese del Vangelo. Ma quelli che annunziano Cristo credono cagionarmi afflizione nella catene. Che importa? Comunque sia, o per pretesto o sincerità, Cristo è annunziato. E io di questo mi rallegro, mi rallegrerò ancora. Quanto è importante il piacere di Dio nella vita di qualcuno, perché si concentra sui risultati e non si concentra, non si fissa sugli ostacoli del cammino. Attraverso le prigioni di Paolo, la maggioranza dei fratelli in Cristo in Roma stava predicando la parola. Si parla della maggioranza, parlando più del 50% della Chiesa stavano predicando. Molti che non avevano mai voluto insegnare e predicare adesso lo stavano facendo. Vedete che interessante, fratelli. La predicazione è un'opera meravigliosa di Dio, indipendentemente dallo strumento che Dio vuole usare. Per adesso vediamo qua uno strumento di Dio che era in prigione, non stava predicando liberamente, però la Chiesa sì lo stava facendo. Cosicché, fratelli, la cosa bella qua è che Cristo, come capo della Chiesa, è colui che amministra il suo corpo. Per questo lui ha detto: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Siccome Cristo è il capo della Chiesa, la Bibbia dice che Cristo è il capo del suo corpo, e lo dico con molto amore e molto rispetto. Il capo della Chiesa non è il Papa, è Gesù di Nazareth, è il capo della Chiesa. Dico questo perché è quello che dice la parola di Dio. Questo mi aiuta a confidarmi che quando sarò nelle mie prigioni, nelle mie tribolazioni, in chi potrò confidare? Nel mio capo. Il mio capo è Cristo, che si farà carico delle circostanze. E allora vediamo qua che fra la gente che stava predicando, alcuni lo facevano di buona volontà, lo facevano per amore a Cristo, altri dice che per invidia. e per contenzione, ossia per rivalità. Alcuni avevano il proposito di diventare famosi, di cercare applausi, di cercare opportunità, di approfittarsi del ministero, però altri no, altri predicavano di buon animo, sinceramente. Allora, quando Paolo si trova davanti a questa situazione, bene, da una parte porta tristezza, vedendo che alcuni lo fanno in una forma totalmente carnale e gli altri lo fanno in una forma spirituale. E voglio che sappiate questo, fratelli. Questo succede anche al giorno d'oggi. Alcuni sono nel ministero per cercare celebrità, altri stanno per guadagno, altri stanno per cercare un'opportunità di avere una posizione per gli applausi o per qualsiasi cosa, altri per rivalità, per competere con altri, perché il mercato libero è entrato nella Chiesa, che pone a rivaleggiare con servi in Cristo. Noi non dobbiamo rivaleggiare perché siamo della stessa squadra vincitrice di Cristo, che si chiama Chiesa. Il nostro nemico non è mio fratello, mia sorella, se non che Satana, contro cui devo combattere, non contro mio fratello. Però questa situazione già nel tempo di Paolo esisteva e esiste ancora oggi, e lo dico con chiarezza affinché non ci perdiamo d'animo. Chissà, voi siete nella vostra propria prigione e vi rendete conto che alcuni stanno facendo le cose e dicendo che è per Dio, però non è così, è per beneficio personale. Un beneficio egoista, un proposito totalmente vanaglorioso, però altri lo stanno facendo per amore a Cristo e per amore alle anime. Allora, Paolo, come ha potuto sovrapporsi a questa carica affinché non si danimasse in carcere? Egli ha detto: beh, in tutti i modi io godo perché Cristo è annunciato. Alleluia. Se uno lo fa per buona volontà e gli altri non lo fanno per questo, beh, in ogni modo Cristo è predicato, gloria a Dio. La paga la darà Dio. Questo sarà alla fine. Dove? In quello che si conosce come il tribunale di Cristo. Alcuni, quando uno si muore, pensano, ci sono alcuni che pensano che è finito tutto. No, per i cristiani non è finito tutto. Ci presenteremo quando Gesù verrà per la sua chiesa, che si chiama il ratto della chiesa. Passeremo davanti a quello che si conosce come il tribunale di Cristo. Mentre noi saremo al tribunale di Cristo nel cielo, qua sulla terra ci sarà la grande tribolazione. E al tribunale di Cristo succederanno cose molto interessanti, lo dice la Bibbia in 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 10. Poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quel che avrà operato, o bene o male. Ossia, il tribunale di Cristo, in altre parole, è un tempo di ricompensa o di demerito. Secondo quello che abbiamo fatto qua sulla terra, chi evaluerà dunque se qualcuno ha predicato il Vangelo per contendo o per vanagloria? Lo stava facendo per un proposito carnale. Chi conosce il cuore dell'uomo? Solo Cristo. Allora il Signore dirà: guarda, tu hai predicato, hai insegnato, hai fatto tante cose, però l'hai fatto per cercare applausi. Beh, allora vediamo un po'. Sì, sei salvo, però perderai tutti i doni extra. Io mi ricordo da bambino, a me sono sempre piaciuti i dolci, lo sapete. Quando andavo a comprare i dolci, mi mettevano la giunta, quella che si chiamava la giunta. Vi ricordate che era un piccolo pasticcino in più? Oggigiorno, invece di dare qualcosa di più, lo tolgono. Nel tribunale di Cristo ci sarà un'aggiuntina. Noi non lo meritiamo, siamo già salvi, siamo già nel cielo. E in questo modo potremmo dire che abbiamo tutto, però arrivando al cielo, Dio ricompenserà i propositi con cui noi abbiamo predicato e abbiamo insegnato e abbiamo fatto l'opera di Dio. Siccome lui solo conosce il cuore dell'uomo, dirà: figlio mio, alcune cose che hai fatte, alcune le hai fatte per la mia gloria, però per la maggioranza li cancelleremo. Perché li hai fatto affinché ti vedesse la gente, affinché ti applaudissero, affinché dicessero: ah, che gran fratello, ah, come Dio lo usa. E sei stato molto popolare nella terra, però qua nel cielo non sarai popolare. E dove si trova scritto tutto questo? In prima Corinzi, capitolo 3, al versetto 11 dice: perché se ciò che doveva sparire fu circondato di gloria, gloria, molto più il fondamento durare. E se su questo fondamento, ossia sul messaggio di Cristo, qualcosa edificare, paglia, fieno e tutte queste cose, l'opera di ognuno sarà manifesta perché il Dio la dichiarerà. A che cosa si sta riferendo il tribunale di Cristo? Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno. Ci sono due liste qua, di elementi che sono combustibili e altre che non sono combustibili. Legna e foglie che si bruceranno. Che significa? Che le opere che noi abbiamo fatto, per applausi, per vanagloria, per contendere, per competere con qualcun altro, per questo che nella Chiesa alcuni lo fanno per competere con altri fratelli che hanno un ministero similare, per vedere chi lo fa meglio, come che fosse in una passerella davanti con differenti abiti, per vedere chi ha il miglior abito. E Dio ci dirà: tu hai usato il mio ministero come una passerella, come un tappeto rosso per vedere chi, perché ti pensavi di essere il migliore di tutti e pertanto non avrai ricompensa, sarà consumata nel fuoco l'opera che tu hai fatto. Questo non ha valore qua nel cielo. Sì, hai servito, però non hai servito. Ma per colui che ha fatto le cose per la gloria di Dio, ossia ha edificato con oro e con pietre preziose, questo non si consuma al fuoco, al contrario, l'oro si purifica nel fuoco e le pietre preziose brillano di più col fuoco. Coloro che hanno fatto l'opera per la gloria e l'onore di Dio e per amore al prossimo, questi sì avranno la ricompensa in quel tribunale. Per questo Paolo ha detto: bene, a me, io non devo valutare quello che hanno fatto gli altri, però a me importa solo che Cristo sia predicato. Questo per me è il maggior piacere. Questo non gli ha permesso deprimersi davanti a questo fatto. È così importante avere il piacere di Dio perché ci sono tante cose in questa vita che hanno il potere di farci deprimere, di intristirci, di abbandonarci, di riempirci di uno spirito di depressione perché ci chiediamo com'è possibile. Questo può succedere nel seno familiare, nella chiesa, nel lavoro e alcuni fanno le cose con un proposito e altri no, alcuni impiegati sono buoni e altri no, alcuni rubano e altri no, alcuni sono fedeli all'impresa e altri no. Troveremo un sacco di persone che ci daranno fastidio, troveremo alcune famiglie dove il coniuge è fedele e altre no, però Dio non vuole che ci centriamo in questo. Perché se abbiamo goduto del maggior piacere che è Cristo Gesù, vede solamente i risultati finali e non gli ostacoli che ci sono nella vita. Il quarto obiettivo, il quarto elemento caratteristico di una persona che vive con questo piacere meraviglioso è che questo l'aiuta a riposare nell'intervento di Dio nella sua vita, specialmente nelle sue crisi. Nel versetto 19 in avanti, Paolo quando è qua nel carcere dice questo versetto: perché so che ciò tornerà a mia salvezza mediante le vostre supplicazioni e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia viva aspettazione, la mia speranza di non essere svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte, poiché per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Paolo sapeva che se egli sarebbe morto a causa di Cristo, l'obiettivo di glorificare a Cristo sarebbe riuscito attraverso la sua morte. Però anche se sarebbe vissuto, sapeva che l'obiettivo si compirebbe perché lui glorificava Cristo. Quando una persona ha ottenuto questa benedizione di vivere il piacere più grande, allora riposerà nel Signore perché non sta pensando a quando si morirà. Dice qua: bene, a causa delle vostre preghiere, la somministrazione dello Spirito Santo, sarò liberato tra poco. E se non sarò libero, mi uccideranno qua in carcere. In ogni modo, per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Egli era arrivato a capire che aveva vissuto la sua vita per Cristo e avere la gloriosa speranza della benedizione della vita eterna. Questo lo riempiva profondamente perché sapeva che la sua vita non sarebbe finita il giorno della sua morte, se non che la morte era solamente in un passaggio, in un trasporto alla vita eterna. Per questo diceva: per me è molto meglio essere presente in Cristo. Egli anelava stare alla presenza di Cristo, e nel versetto che seguono dicono: poiché per me il vivere è Cristo, ma se il continuare a vivere nella carne rechi frutto all'opera mia e che io debba preferire, non saprei dire. Io sono stretto dai due lati, il desiderio è partire ed essere in Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore. Egli desiderava essere la presenza di Cristo, godeva. Però sapete che oggi c'è tanta gente che non vogliono morire perché hanno paura di morire. Dice: ho il desiderio di partire con Cristo perché è cosa di gran lunga migliore. Per quello che quando un cristiano muore sta meglio di tutti noi. Noi qua sulla terra piangiamo ed egli è alla presenza di Dio. Se è morto in condanna, chiaro, sta soffrendo, ma se uno è morto in Cristo ne è gioioso, è felice. Certo, è giusto piangere per la morte di un essere caro, però sapere che questa persona è morta in Cristo è molto meglio. E dunque Paolo interpreta questa situazione sul fatto che il riposo nella sovranità di Dio era la migliore opzione. Noi non possiamo, stando a vedere in questa vita, noi stiamo vivendo nel nostro paese, nel mondo intero, momenti molto, molto critici, e ogni giorno è peggio perché Cristo è alle porte e Gesù ha parlato delle profezie che verrebbero prima della sua seconda venuta, che ci parlano che si faranno le cose critiche, molto oscure, e questo si convertirà in una prigione, in un carcere. Come faremo allora da maneggiare adeguatamente questa situazione? Mi intristerò? No, io mi goderò in Dio, gioisci in Dio ed egli concederà le richieste del tuo cuore. La nostra gioia non è le cose di questa terra. Abbandoniamo le cisterne rotte. Da quando il diavolo ha ragione, egli ha fatto pubblicità e propaganda del peccato e molti l'hanno creduto e avendo creduto al peccato si sono riempiti di una vita di sconfitta completa, perché non possiamo mettere fede nel peccato, dobbiamo mettere la fede nella persona di Cristo. La felicità è in Cristo, la vera pienezza è in Cristo. Io voglio conoscere a un peccatore che è felice, non esiste e non esisterà, però sì, ci sono persone che possono dire: per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Sì, ci sono persone che possono testimoniare che la felicità si trova nella persona di Gesù, e questo è quello che Dio desidera. Però un'altra benedizione importante che ci porta, fratelli, ad avere una capacità di vedere come questo piacere non solamente ci dà una capacità per sapere interpretare la crisi secondo la sovranità di Dio, questo maggiore piacere, questo piacere più grande, ci toglie la tentazione di ribellarci contro Dio. Questo piacere più grande ci aiuta a gioire dei risultati più grandi, di vedere i risultati e non gli ostacoli. Questo piacere più grande mi aiuta a riposare nella crisi, aspettare la venuta di Cristo, e se non viene, amen, perché molti non vedranno la risposta in questa terra, ma la vedremo nell'aldilà. E fra altre cose, questo piacere più grande ci fa vedere che non importa la grandezza propria, ma ci fa vedere la nostra speranza in Cristo. Paolo non gli portava quello che era per l'altra gente, ma gli interessava l'approvazione di Dio. Alcuni sono schiavi degli uomini, difatti Gesù ha detto: non vi fate schiavi degli uomini, perché sempre cercano di piacere al gruppo sociale, che vogliono piacere all'opinione degli amici, e questi sono schiavi. Anche se sembrano liberi, però non lo sono. Però quando uno ha avuto il piacere più grande della sua vita, allora le cose cambiano. Per questo che nel capitolo 2 di questa epistola, nel versetto 1 in avanti, dice: se dunque v'è alcuna consolazione in Cristo, se v'è qualche conforto d'amore, se v'è qualche comunione di spirito, se v'è qualche tenerezza d'affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia allegrezza, avendo un medesimo sentimento, un medesimo amore, essendo d'un animo, di un unico sentire. Io vi chiedo nell'amore del Signore, quanti sono stati beneficiati dalla misericordia di Dio? Quanti hanno avuto la consolazione di Cristo? Quanti hanno avuto la consolazione di Cristo, la comunione con Cristo? Una risposta di Cristo, un affetto incredibile. E allora, se tutti abbiamo avuto questa benedizione, allora l'esortazione che vediamo qua e anche più avanti è semplicemente che noi prendiamo la stessa attitudine che Gesù ha tenuto. Non cercare il primo luogo, se non che cercare di servire Dio e servire gli altri. Perché ad alcuni costa così tanto lavare i piedi a Giuda? Perché ad alcuni gli costa così tanto parlare con una persona e mettendo da parte la sua pausa per il pasto? Gesù ha messo da parte i suoi diritti per testimoniare a una donna samaritana nella sua ora di pranzo. Quando uno è il maggiore e più grande della sua vita, è come un vaccino contro la prepotenza, contro la superbia, è un vaccino contro il credersi superiore agli altri. Coloro che sono dittatori nella propria casa, dittatori nell'ufficio, dittatori dappertutto, è perché sono persone che l'unica cosa che gli interessano è semplicemente di soddisfare se stessi. Così è successo con Giuda, quando si è rotto il vaso di profumo, ha detto: lo avremmo dato ai poveri. Era una menzogna, egli non aveva cura dei poveri, ha usato la bandiera dei poveri per rubare. Questo ha fatto Giuda. Quanta gente, fratelli, stanno perdendo l'opportunità, così come l'ha tenuta Giuda. Giuda ha avuto l'opportunità di vivere il piacere di vivere con la fonte di acqua viva, però ha accettato la cisterna rotta che egli stesso aveva edificato, e questo l'ha portato alla sconfitta. Fratelli, quando reazioneremo? Non aspettiamo situazioni complicate e delicate che ci facciano riflettere. Non permettiamo che la situazione diventi così tanto cattiva che ci spingono all'angolo per poter dire: il tutto dell'uomo è temere Dio e appartarsi dal male. È meglio farlo subito, perché la verità, Paolo non gli importava già la grandezza. Per questo dice: non fate niente per contenda o vanagloria, bensì stimando gli altri come superiore a noi stessi, ossia Paolo. Paolo non si vedeva più grande degli altri, egli vedeva gli altri come superiore a lui stesso, perché egli stava accettando lo stesso esempio di Gesù quando dice: avendo ciascun di voi riguardo alle cose proprie, ma anche a quelle degli altri, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Questo era il sentire di Cristo, questo è stato il proposito di Cristo, il quale, essendo in forma di Dio, non riputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Cristo, essendo Dio stesso, avendo tutte le prerogative, avendo quel nome meraviglioso che egli ha, il Verbo di Dio, Re dei Re, Signore e Signore, fedele e vero, Alfa e Omega, e possiamo parlare molti, dire molti nomi. E che titoli abbiamo noi? Se Dio ha preso la decisione di mettere a un lato la prerogativa della grandezza divina e potersi umiliare per benedire voi e me, perché noi non possiamo farlo? Perché il diavolo ci inganna che noi siamo grandi, ci fa sentire che siamo potenti, che lo possiamo fare qualsiasi cosa, che non ci ha aiutato nessuno. Ci sono alcuni che si riempiono la bocca dicendo: io mi sono fatto da solo, siamo prepotenti, e non sanno che Dio gli ha dato l'opportunità, gli ha dato la vita, gli ha dato l'intelligenza, gli ha aperto tutte le porte. Dio è colui che ha fatto uscire il sole sui buoni e sui cattivi, ha fatto cadere la pioggia sui buoni e sui cattivi. L'unico che merita la gloria è Dio. La donna e l'uomo che si riempiono del piacere più grande è come un vaccino, perché non vuole mai prendere il primo luogo, se non che vedere Cristo e vedere gli altri come superiori a se stessi. Orbene, Paolo per questo viveva felice in carcere. E noi possiamo anche pensare come è possibile se era prigioniero, ma la felicità non dipende dalle circostanze. Qualcuno può anche essere in un letto di infermità e con dolori intensi e con una malattia di morte, però se ha conosciuto questo più grande piacere, il più grande piacere della sua vita, non glielo toglierà né il dolore né la diagnosi negativa, se non che sarà superato per il piacere di Cristo nel suo cuore. Per questo, fratelli, le situazioni si complicheranno e alcuni penseranno: io me ne vado via da questo paese, chiudo l'impresa, lascio la mia famiglia. Perché? Perché hanno vissuto tutta la vita per se stessi. In altre parole, siamo altamente egoisti, e l'egoismo ci dà cattive direzioni, però la buona direzione viene da parte del Signore. Allora, terminando questo discorso, questa predicazione, Paolo dice ai Filippesi, ascoltate questo, nel versetto 29 dice: poiché a voi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Ossia, tutti e due sono grandi privilegi, credere e soffrire a causa di Gesù Cristo. Ci saranno dei momenti, e lo dico con tutta sincerità perché lo dice la Bibbia, nella lista che troviamo negli eroi della fede, nel capitolo 11 di Ebrei, alla fine dice: e tutti costoro non hanno ricevuto quello che chiedevano. Io non potrò uscire dal carcere, io non posso abbattere alcune cose, anche se il mio desiderio è questo, perché queste cose sono nel proposito di Dio per poter vincere le circostanze, affinché si mostri il potere dell'Evangelo, dandomi un carattere che faccia in modo che le circostanze non mi abbattano, che riposi, che Dio interverrà, che mi aiutino a vedere i risultati invece degli ostacoli, che mi aiuti a non cadere nella tentazione di ribellarmi contro Dio e saper interpretare la crisi alla luce della sovranità di Dio e altre cose ancora. E allora, se questo è così, fratelli, quando vediamo che siamo chiamati per soffrire per Cristo, se Cristo ha sofferto per voi e per me, perché noi non dobbiamo soffrire un poco per Lui? Quante persone intorno al mondo, tanti cristiani sono perseguitati, ogni 11 secondi un cristiano nel mondo è assassinato a causa della sua fede. Cose orribili stanno succedendo e questo diventerà sempre più e più grande quando passerà il tempo, perché un cristiano che non vorrà compromettere le sue convinzioni sarà perseguitato. C'è anche un altro tipo di persecuzione, problemi che vengono nella vita e questo alcune volte ci affliggono, ci intristiscono, però è qua dove dobbiamo infuocarci e ci ricorda la stessa crisi, le parole ci dice di non infoccarci nei problemi, ma sui risultati. Gioite nel Signore e il Signore vi darà le richieste del vostro cuore. L'epistola ai Filippesi si conosceva come l'epistola della gioia. Perché? Perché Paolo era pieno di gioia per stare nel Signore. La domanda è: darò i pani e pesci come ha fatto quel ragazzino? O li terrò per me? Gesù in un'opportunità, e con questo finisco, ha parlato, ha raccontato la parabola della perla di gran prezzo, un uomo che ha venduto tutto per una sola perla. Quella perla ci parla del piacere, il piacere più grande di tutti i piaceri, che è morire all'egoismo e vivere per la gloria di Dio. Quando questo succede, la persona nel momento in cui trova questo piacere, gode con un anticipo, come un aperitivo di questa gioia, allora dice: rinuncio per la fede alla cisterna rotta che ha scavato durante tutta la sua vita, e dirà come l'apostolo Paolo: le cose che per me erano guadagno, adesso la vedo come perdite. Per questo, fratelli, se vogliamo superare le crisi, dobbiamo conoscere il mistero del piacere più grande e la decisione nelle vostre mani. Padre, vediamo la tua presenza in questo momento. Ti chiediamo perdono, Signore. Perdono per il grande egoismo in cui abbiamo vissuto. La verità è che la nostra vita non ci appartiene. Come figli tuoi siamo stati comprati per il tuo sangue. Però adesso, Dio, ci troviamo vagando nel deserto come il popolo di Israele, semplicemente per l'egoismo che c'era in loro e c'è in noi. E non hanno creduto. Non hanno creduto nel piacere più grande. E quelli che non hanno creduto non sono entrati nella terra promessa. Signore, la terra promessa è adesso. La terra promessa è quella che viveva Paolo quando era in carcere. Che bello, Signore. Lì si vede la soprannaturalità del Vangelo, sopra l'ingiustizia, sopra il dolore, sulla solitudine, sull'abbandono. Quando manca tutto, lo abbiamo tutto. Quando manca tutto, abbiamo tutto. Signore, perdonaci. Fratello, sorella, vi animo nell'amore di Gesù di prendere una decisione e dite al Signore: Signore, perdonami. Perdonami per essere egoista. Se volete ripetere questa preghiera con me, Padre eterno che sei nel cielo, perdonami, Signore, perché ho vissuto per me stesso, per i miei interessi, per i miei desideri. Per la mia carnalità, ti chiedo di perdonarmi. perdonami di tutti i miei peccati. Perdonami, Gesù, per aver creduto alla menzogna del peccato come alla felicità della mia vita. Però partendo da quest'oggi, Signore, rinuncio a credere nel piacere che suppostamente è il peccato. Solamente è un inganno. Credo nel piacere più grande, nel piacere di morire a me stesso e vivere per la gloria Tua. Signore, grazie. Accetto il Tuo invito e la farò mio. Continuate a pregare a vostre parole. Signore, benedice ognuno dei fratelli e sorelle qua presenti. Molti si sono chiesti perché non hanno potuto abbandonare alcune catene di peccato, perché hanno creduto alla felicità che questo peccato dà. Però siccome questa è una menzogna, rinunciare a credere alla menzogna libera, rompe queste catene che hanno legato la mente e il cuore di queste vite. Adesso, mettendo la fede in te, si rompono queste catene. Nel nome di Gesù, aiuta al mio fratello che non ha potuto lasciare le cose che tu conosci, alla mia sorella che ha lottato per molto tempo e vuole vivere una vita in abbondanza. Signore, alcuni che stanno già vivendo sotto la pressione, sotto una carcere di problemi, di difficoltà, di catene che sono venute su di loro, e in qualche modo, Signore, si sentono frustrati perché credono che tu non hai cura di loro. Però quello che tu vuoi in primo luogo, prima di liberarli da quella situazione, è che comprendano che la felicità non sta nella libertà dei problemi, se non che la felicità sta nell'avere te in mezzo al problema. Signore, nel nome poderoso di Gesù, Signore, in questo momento vogliamo dire le parole di Paolo in fede: per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Ripetete con me questa frase di Paolo: per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Gloria a Dio, per me il vivere è Cristo e morire è guadagno. Grazie, Signore, grazie, Padre. Faccio mia questa parola, Signore. Padre Santo, benedici ognuno dei presenti. Signore, Tu gli darai grandi opportunità, opportunità preziose, in mezzo al dolore, in mezzo alla lotta, in mezzo alle limitazioni. Aiutali, Signore, aiuta il Tuo popolo. Grazie, buon pastore. Nel nome di Gesù. Amen. E amen. Gloria a Dio.